John Fitzgerald Kennedy. La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Terza puntata.
Sai, Jack, più ti guardo e più mi accorgo che non sei cambiato affatto. Dico davvero. Ed è sempre stupendo stare con te.
Anche con te, Mary. E anche tu sei rimasta la stessa di allora. Anzi, sei ancora più bella.
Oh, bugiardo. Non mi vedi? Le prime inevitabili rughe, un po' di cellulite qua e là e un po' di pancetta anche.
La sai una cosa, Mary? Io non credo che la bellezza dipenda dall'avere qualche ruga o qualche chilo in più. Da sempre credo che la vera bellezza sia la somma di tanti piccoli difetti e quello che si ha dentro, ovviamente.
Sei sincero o sei diventato diplomatico?
Sono sincero, dovresti conoscermi.
Vuoi che ti aiuti a rimettere il busto?
No, sto bene così, grazie. Voglio stare un po' senza quella tortura perenne. Ti va ancora dello champagne?
Volentieri, sì. Tanto domani lo smaltirò. Ho i miei piccoli trucchi. Grazie. Sai, tutte le mattine da più di un anno ormai faccio del footing. Ti sembrerà strano, eh? Pigra come sono. Ma è così. Esco di casa e corro per più di 2 ore lungo l'Ohio Canal. A volte arrivo fino al punto dove il canale si mette nel Potomac.
Non ci crederei neanche se ti vedessi con i miei occhi.
È così. Se non puoi venire tu, manda qualcuno a spiarmi.
Verrò di persona.
Non lo farai mai, ti conosco. A volte, tornando verso casa, mi siedo sulla panchina dove ci siamo baciati per la prima volta. Te lo ricordi?
Certo che lo ricordo.
Allora eri il più giovane e il più brillante senatore di tutti gli Stati Uniti. Tu e Jack eravate sposati da meno di un anno ed eravate dei buoni, degli ottimi vicini di casa. Un po' fedifraghi, per dire la verità. Versamene ancora un goccio. Me ne hai dato poco.
Certo. Ecco.
Tu non bevi?
No, per me basta così.
Oh, non lasciarmi bere da sola, smettila, Jack. Ti detesto quando fai l'integerrimo, cosa che non sei.
E va bene.
Pensi che quelli fossero tempi più felici, Jack?
Più spensierati, questo è certo.
Molto più spensierati.
Perché? Non lo siamo più? Lo siamo forse più di prima. Hai dimenticato dove sei in questo momento, Mrs. Mary Pinchot Meyer?
Oh, Jack, ti adoro. Vieni qui. A volte però mi sento un po' colpevole.
Perché?
Oh, beh, per questa nostra situazione. In fondo, Jackie ha sempre avuto molto affetto per me. Più di quanto ne provassi io per lei, se devo essere sincera. Pensi che abbia scoperto che abbiamo cominciato a rifrequentarci?
No, non credo. Jackie è una donna che va dritta al bersaglio, la conosci. Me lo avrebbe detto. E poi non ti avrebbe invitato al concerto privato e al ricevimento in onore di Pablo Casals che terremo la settimana prossima. Ho visto io il tuo nome nella lista degli invitati.
Non ho ancora ricevuto l'invito. Lei dov'è adesso?
Agli anni sport. È andata per qualche giorno coi bambini a far visita ai miei genitori. Scusa, un secondo solo.
Pronto?
Pronto.
Avranno sbagliato il numero interno.
Capita spesso. Sai, non tutto funziona alla perfezione qui alla Casa Bianca. In una cosa però siamo molto, molto efficienti. Nell'ospitalità.
Davvero?
Puoi verificare di persona. Perché... ho l'onore di annunciarti che è stata preparata una camera abbastanza sontuosa che di solito viene utilizzata per le visite di Stato.
Oh, Jack! Sei davvero un adorabile pazzo! With you.
proprio quella l'occasione in cui scoprimmo che qualcun altro, oltre a noi, vigilava sulla vita privata del presidente.
In che modo? E chi?
L'FBI. J. Edgar Hoover in persona. Come lei sa, vi fu da sempre una grande avversione verso i Kennedy da parte di Hoover, il cui potere era immenso. Di più, in quel momento c'erano due fatti di grande rilevanza sui quali lui voleva avere il controllo assoluto. Le lotte per i diritti civili di Martin Luther King, che detestava, e che la Casa Bianca, al contrario, aveva accolto con eccessiva benevolenza, secondo lui. E la commissione parlamentare di inchiesta contro la criminalità organizzata, contro Cosa Nostra, presieduta da Robert Kennedy in qualità di procuratore generale fin dall'inizio del mandato presidenziale del fratello, quest'ultima. Era la cosa che forse, a mio avviso, interessava di più a Hoover. Nonostante fosse ritenuto da sempre il più agguerrito nemico della criminalità, non mancavano voci circa segrete connivenze di Hoover con alcuni boss mafiosi.
Anche la famiglia Kennedy ne aveva avute.
Il vecchio Joseph, solo lui.
Vuol dire che nessuno dei figli, né John né Robert, sapevano che nelle elezioni presidenziali del 1961 proprio i voti della mafia furono determinanti?
No, glielo posso assicurare. Guardi, ricordo una discussione abbastanza violenta fra Bob e suo padre durante un weekend del Thanksgiving che passammo a Hyannisport, nella grande casa della famiglia Kennedy in riva al mare. Bene, Bob venne da me e mi chiese consiglio, perché non si capacitava di come suo padre gli avesse chiesto di mostrare meno durezza verso Jimmy Hoffa, il capo del sindacato dei trasportatori, e Sam Giancana, che quasi quotidianamente era seduto al banco degli interrogati.
Lei, allora, era a conoscenza dei rapporti che Joseph Kennedy aveva avuto proprio con Giancana?
No, lo seppi solo qualche anno dopo, quando i cattivi esiti della commissione Warren, incaricata di far luce sull'assassinio del presidente, crearono non poche polemiche e si arrivò al punto di accusare Hoover per aver tenuto nascoste alcune prove che avvaloravano quella che già allora fu definita la teoria del complotto. Quando Bob Kennedy venne a sapere alcuni di quei retroscena, ebbe dei forti sensi di colpa perché in qualche modo si sentì responsabile della morte del fratello. Il 6 giugno di quello stesso anno, il 1968, anche Bob venne assassinato a Los Angeles mentre era in corsa per la presidenza.
La maledizione dei Kennedy.
Un vulgato luogo comune. Piacque e fece comodo a molti chiamarla così.
Dottor Sorensen, non le chiederò un suo personale pensiero circa le numerose teorie che sono state formulate sull'assassinio di Kennedy. Sarebbe prematuro e forse anche sciocco. Le chiederei invece, se ne ha conoscenza, di offrirmi maggiori dettagli sulla relazione con Mary Pinchot Meyer. E vorrei tornare a ciò che lei ha detto prima, al fatto cioè che quella situazione era sotto il controllo dell'FBI. Come lo scopriste?
Avevamo un nostro infiltrato all'FBI. Un uomo abilissimo, che sapeva guadagnarsi rispetto, simpatia, e che in breve tempo riuscì a conquistare, cosa non facile, la fiducia di Hoover. Ronald Crawford. Ronnie. Era nativo anche lui del Nebraska, come me.
Finora ho sempre tenuto sotto controllo personalmente le cose di cui le voglio parlare. Nessuno, tranne il tecnico a cui l'ho affidata, che ha messo a punto apparecchiature sofisticatissime e che lavora con me da più di 10 anni, ne è a conoscenza. Ma credo che sia venuto il momento di metterla a parte di un'indagine che questo bureau, meglio io, sto conducendo sul presidente Kennedy.
Sul presidente, signore?
Sì. Non si tratta di un'indagine ufficiale, ma diciamo così, cautelativa. Fino a pochi giorni fa si trattava di cose utili a conoscersi, ma di scarsa rilevanza. Ora però la faccenda sta assumendo aspetti che meritano più attenzione.
L'ascolto, signore.
Ho scoperto da tempo che il signor John Fitzgerald Kennedy ha un'assai intensa attività sessuale. E come le ho appena detto, tutto ciò è buono a sapersi, ma al massimo potrebbe portare a creare un sex gate, dal quale però nessuno trarrebbe beneficio in questo momento. Spezzerebbe solo molti già precari equilibri. Nel mio archivio personale ho centinaia di nastri in cui sono registrati numerosi suoi incontri con attrici, alcune delle quali molto note, donne non ben identificate, anche qualche occasionale prostituta. Non è nelle mie intenzioni utilizzarli al momento. Del resto, che cosa potremmo farne? Forse solo della banale pornografia radiofonica, dal momento che non abbiamo delle immagini. Al contrario, in questo nastro caricato su questo magnetofono che vede davanti a lei, ci sono registrate alcune confidenze che il presidente ha fatto a una donna di cui conosciamo bene l'identità, che suscitano attenzione, qualche dubbio, molte perplessità. Vuole premere lei stesso il tasto verde e ascoltare insieme a me? Mi farebbe piacere un suo giudizio. È già al punto che ci interessa.
Con il tuo ex marito come vanno le cose?
Ah, un inferno, come sempre. Gordon non ha mai accettato l'idea del divorzio. L'ha sempre presa come una sconfitta, non capendo che la cosa era inevitabile. Il nostro matrimonio non ha mai funzionato. Ma lo sai anche tu, Jack. Abbiamo vissuto porta a porta per anni. Aspetta, aspetta. Ti aiuto a rimetterti il busto.
Grazie. Non abbiamo mai avuto grandi rapporti, io e lui. Se devo essere sincero, l'unica cosa che ricordo sono i suoi barbecue la domenica.
L'unica cosa in cui eccelleva. Ha dei momenti in cui si comporta bene, sembra tranquillo, ma troppo spesso alternati ad altri in cui non dico che arrivi a farmi dello stalking, ma siamo abbastanza vicini. Telefonate in piena notte, visite inaspettate. Arriva, si siede in salotto, mi chiede da bere e se ne sta lì in silenzio. E poi all'improvviso se ne va. Sai, Jack, ciò mi crea molta ansia.
Immagino.
Ma ci sono abituato ormai.
Beh, fra un po' le cose cambieranno.
In che senso?
Cord entrò nella CIA grazie a Dulles, se non sbaglio.
Sì, fu lui che lo volle.
Posso dirti, ma tienilo per te, Mary, che è molto probabile che Allen Dulles lasci la direzione della CIA. È solo un progetto per ora, ma spero possa essere attuato a breve. È troppo che non mi è amico, fin dai tempi della crisi di Cuba.
Mary Pinchot Meyer, la ex moglie di Cord Meyer, alto funzionario della CIA con il quale abbiamo avuto qualche problema in passato. Proprio così. Ma per il momento penso che non valga la pena riferire ad Allen Dulles. E lei che ne pensa?
Ne convengo, signore. Meglio temporeggiare e vedere gli sviluppi.
E lo sa, Crawford? C'è un'altra cosa. Le faccio sentire.
Ah! Non sai, Jack. Questo ti porta dritto in paradiso. Vuoi provare? Oh, ma devi aspirare profondamente.
Ma io fumo il sigaro, molto raramente. E non aspiro il fumo. Ah,
questa è marijuana, Jack. Devi aspirarla a pieni polmoni. Così. Sai, io ho preso anche l'LSD.
E cosa hai provato?
Ah, è stata un'esperienza fantastica. Ho capito chi sono, ho imparato a conoscermi meglio. Dico davvero. I giovani greci andavano fino a Delfi ad interrogare l'oracolo per conoscere se stessi. Noi siamo più fortunati, ci basta molto meno. Sarebbe bello se anche tu la provassi. Sono sicura che ti piacerebbe.
Che cosa ne pensa, Crawford?
Pronto, Ted? Sono io, Ronnie. Devo parlarti. No, non adesso, non qui. Dobbiamo vederci. Ok, fra un'ora, al solito posto.
Incontrai Crawford in un bar al Dupont Circle, dove avevamo abitualmente i nostri incontri segreti nei quali mi relazionava. Decidemmo anche noi di temporeggiare. Lui mi avrebbe tenuto costantemente informato di come la cosa si sarebbe evoluta e io decisi di non parlarne con nessuno al momento. Ma a sorpresa, fu Hoover a fare la prima mossa. Fece pervenire a Robert Kennedy delle casse contenenti moltissimi nastri magnetici. Poi lo chiamò e gli chiese un appuntamento, specificando che l'incontro doveva essere solo fra loro due. Motivò quello che aveva fatto dicendogli che erano semplici precauzioni che aveva ritenuto opportune per salvaguardare il presidente. Ma accomiatandosi, gli disse:
Ah, e spero abbia capito, signor procuratore generale, che questa è stata una mia personale cortesia. E a cortesia, tra gentiluomini, si corrisponde con un'altra cortesia all'occorrenza.
Beh, il messaggio era chiaro.
Meno impetuosità nella commissione d'inchiesta che Robert Kennedy presiedeva.
Proprio così. Bob mi chiamò subito dopo e insieme avemmo un incontro con il presidente la sera stessa. John fu stupito, ma sembrò non curarsi più di tanto della cosa. Rassicurò Bob dicendogli di continuare nella sua attività nella commissione d'inchiesta contro la criminalità organizzata secondo quelli che erano i suoi intenti e che lui condivideva pienamente. Ricordo una cosa che disse alla fine di quella riunione. Il tono della sua voce era un po' amaro.
Pensavo fosse meno complicato fare il presidente. Lo è molto più di quanto avessi immaginato. Non solo per le questioni di Stato, anche per quelle personali.
Le cose continuarono a mantenersi nei giusti binari, senza scosse eccessive. Tranne che per un breve tempo, quello in cui Jacqueline scoprì della relazione con Mary. Sembrava veramente determinata a chiedere il divorzio, come le ho detto. Poi il buon senso, l'amore prevalsero. Da donna innamorata e sensibile, da persona intelligente qual era, capì che il suo ruolo era determinante nella vita di John. Sapeva che lui la amava, che in fondo non era mai stato disonesto verso di lei. Sapeva quanto la famiglia fosse importante per lui, ma era conscia del fatto che lei sola forse non bastava a soddisfare tutte le sue necessità, i suoi più intimi bisogni, le sue debolezze. Dal canto suo, le posso dire che John amava sinceramente entrambe. Se Jackie rappresentò sempre per lui molte irrinunciabili certezze, Mary gli donava altre, diverse cose, anche quel pizzico di trasgressività di cui aveva bisogno.
Pensa davvero che fu amore quello fra Mary e John Kennedy?
Sì, nel modo più assoluto, glielo posso assicurare. Mary forse fu uccisa per questo.
Io conosco molto bene tutti i dettagli di quella storia.
Ha già fatto ricerche? Li ha già analizzati?
No, dottor Sorensen, li ho vissuti.
Cosa intende dire?
Mary Pinchot era la sorella di mia madre, mia zia.
Dice davvero?
Sì. Io avevo 7 anni quando morì. I miei ricordi di allora sono confusi, ma mia madre, qualche anno più avanti, mi mise al corrente di molti dettagli di quella vicenda.
Vicenda che suscitò molto scalpore, soprattutto sulle pagine del Washington Post. A suo tempo se ne parlò a lungo. Poi, questo lo ricordo bene, all'improvviso non se ne parlò più.
Quando fu trovato un presunto colpevole, un uomo di colore, ma che poi, dopo un anno, fu scagionato per insufficienza di prove.
È vero, sì. Il corpo di Mary Pinchot venne ritrovato sulle rive dell'Ohio Canal. 2, mi pare, fossero i colpi d'arma da fuoco inferti al collo.
Proprio così. Sparati da una pistola con silenziatore.
Non furono trovate tracce di sangue né sul corpo né sui suoi abiti.
Una tuta da jogging. E a pochi metri dal cadavere, se lo ricorderà, una croce in legno con una scritta: "Ciliegie sulla neve".
Sì. Nessuno capì mai il significato di quella scritta.
Io credo, dottor Sorensen, che il giorno in cui si riuscirà a decodificare quello strano messaggio, si dissolveranno molte ombre che nascondono la verità, anche sulla morte del presidente Kennedy, che nonostante tutte le ipotesi, a distanza di quasi 40 anni, è ancora oggi un caso irrisolto. Davvero ottimo, sì.
Ah, vuoi ancora del vino?
Un goccio, grazie.
Sai cosa pensavo? Che l'anno prossimo, quando dovrò andare a Francoforte per la fiera del libro, potresti venire anche tu con me. Così poi ci prendiamo qualche giorno e facciamo un weekend a Venezia e una sera andiamo a mangiare alla casa madre, la Locanda Cipriani. È un posto incantevole. Ah, e poi voglio portarti all'Harry's Bar.
Oh.
Il primo della lunga catena sparsa per il mondo dove è difficilissimo trovare un tavolo. È proprio dietro Piazza San Marco. Un luogo come tanti altri che Hemingway ha reso famoso con le sue frequentazioni. Ti piacerà, ne sono sicuro.
Tu lo conosci, Giorgio?
Oh, ci sono andato 2 o 3 volte.
primi anni che lavoravo per la WM Agency e andavo alla mostra del cinema di Venezia.
Ci pensavo proprio ieri rientrando da Washington, che sono quasi 10 anni che manco dall'Europa.
Ecco il suo conto. Grazie, aspetti un attimo solo. Ecco, questo è per i ragazzi.
Grazie, Mr. Carrai.
Grazie a lei, Maurizio. Una cena squisita, come sempre.
Come sempre è un piacere averla, Mr. Carrai.
Vogliamo andare, tesoro?
Certo.
Buona serata, Mr. Carrai. Signora.
Buonasera. Sembra che quel cameriere ti conosca bene.
Non è un cameriere, è il gestore del ristorante. È un membro della numerosa famiglia Cipriani, un italiano.
Ci vieni spesso qui?
Qualche volta, colazione di lavoro.
Tutta questa gente che ci fa qui?
Judy, tesoro, mi stupisco che tu non lo sappia. Oggi si sono sposati Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Il ricevimento è previsto là, proprio di fronte a noi. Plaza.
Me l'ero scordato. Oh mio Dio, ma quante persone saranno? 5.000?
Forse anche di più, potenza dei miti di Hollywood. Anche se la gente mi sembra più incline a festeggiare il vecchio Kirk Douglas anziché il suo giovane rampollo e la sua splendida moglie.
Chissà, forse è solo nostalgia dei tempi passati, di una vecchia ma gloriosa America.
Vuoi che prendiamo un taxi, ammesso che lo troviamo, o preferisci fare 2 passi?
Camminiamo un po', sono solo 9. Un po' d'aria fresca ci farà bene. E poi adoro passeggiare sulla Fifth, tutta illuminata nel periodo prenatalizio.
E del signore che abita in questo palazzo? Hai più avuto notizie?
Giancana?
Sì. Hai abbandonato quella pista d'indagine per il momento?
Oh, niente affatto. Ho avuto interessanti rivelazioni da lui. E ti dirò una cosa, George. Secondo me, sa molte più cose di quante me ne ha dette finora. Ne sono sicura. Immagino che sia partito per la Florida. Lo chiamerò per fargli gli auguri di Natale, così mi dirà quando intende ritornare a New York.
Lo vuoi un consiglio? Vacci piano in quella direzione. E prendi quello che ti ha detto o ti dirà con beneficio di inventario.
So badare a me stessa, George.
A che ora hai l'aereo domani?
Alle 11. Buongiorno, vorrei noleggiare un'auto.
Bene, signora. La sua patente e una carta di credito.
Certo, ecco.
Una Oldsmobile 442 le va bene?
Sì, va benissimo.
Quanti giorni?
2, forse 3, non lo so ancora.
Un attimo solo. Ecco le chiavi. L'auto è nel nostro parcheggio a livello meno 2, zona C, numero 23. La sua patente e la sua carta di credito, signora.
Grazie. Senta, quanto tempo ci vuole per arrivare a Rockwell?
Beh, da Dallas prende la statale 67 e poi il ponte su Lake Ray, che arriva dritto proprio a Rockwell, un'ora, poco più.
Grazie. Pensa che potrò trovare un albergo decente da quelle parti?
Non a Rockwell. Però dove inizia il ponte, a Lake Ray Hubbard, c'è un alberghetto delizioso che di solito apre per la stagione natalizia, il McLendon. Vuole che telefoni per sapere se è già aperto?
No, grazie. Mi affiderò al caso. Arrivederci.
Arrivederci, signora.
E questo era il primo discorso ufficiale del neoeletto presidente George W. Bush, il quale ha annunciato, seppur sommariamente, il programma dei primi 100 giorni del suo mandato. Il 43esimo presidente degli Stati Uniti ha detto che non intende fare altre dichiarazioni al momento, anche se si tratterrà alcuni giorni ancora a Washington, prima di recarsi a trascorrere le festività natalizie con i suoi familiari nel suo ranch vicino a Houston, Texas. E noi dal Texas non potremo che dirgli molto presto bentornato a casa, presidente. E sempre dal sud del Texas, da Austin, una notizia che ci terrorizza non poco. Pare che la giovane donna il cui cadavere è stato ripescato ieri dalle acque del Colorado River sia un'altra vittima della serial killer che da...
Sì, pronto?
Ciao tesoro, dove sei?
Ciao! Beh, in questo momento sono... ho appena passato Sunnyvale. Secondo un cartello stradale che ho visto mi mancano 15 miglia per arrivare a destinazione.
Non correre, non serve. Prenditela con calma.
Che vuoi dire?
Ho appena ricevuto una telefonata della persona che devi incontrare. Mi ha detto che non può riceverti oggi. Ha avuto un imprevisto.
Ah, cazzo, ma che ci faccio in questo posto così squallido? Non so neanche se riesco a trovare un albergo che si possa chiamare tale.
Lo troverai.
E quando potrò incontrarla?
Le ho dato il tuo numero di cellulare. Penso che ti chiamerà prima di sera, comunque.
Ok, ok.
Judy, quando la incontrerai, non dirle che hai avuto il contatto grazie a me. Lascia che sia lei a dirtelo eventualmente.
Perché? Non ne capisco la ragione.
Poi te lo spiego. Ora ti lascio, tesoro. Ci sentiamo più tardi.
George?
Sì?
Mi stai chiamando da un numero privato. Lo vedo solo ora sul display. Dove sei?
Sono al concierge del Waldorf, dove ho un appuntamento. La batteria del mio telefono è completamente scarica. Ora devo andare. Ti richiamo quando ritorno a casa. Stai tranquilla. A dopo.
Ok, a dopo. Sì, pronto?
Miss Judith Meyer?
Sì.
Sono Marina Oswald.
Buonasera.
Sono davvero desolata per oggi pomeriggio. Uno spiacevole imprevisto. Dov'è ora?
Sono al McLendon Hotel, a Lake Ray Hubbard.
Ah, lo conosco. Un luogo incantevole. Lei è una mattiniera o come me le piace svegliarsi il più tardi possibile?
Beh, dipende.
Va bene domattina, verso le 10?
Sì, va bene.
Posso venire io da lei? Se per lei non è troppo tardi, potremmo fare colazione insieme, poi passeggiare un po' in riva al lago.
D'accordo.
Bene, a domani allora. Buonanotte.
Buonanotte.
Il 30 ottobre del 1963, era un mercoledì, me lo ricordo. Il giorno dopo il funerale di Lee, perché vollero 4 giorni per fare l'autopsia e tutti gli altri accertamenti, vennero da me 2 agenti dell'FBI e mi chiesero se potevo andare con loro alla sede di Dallas. Mi dissero che potevo andarci quando volevo, ma dopo quanto era successo e la precarietà della mia situazione, dissi loro che se volevano avrei potuto andarci anche subito. Uno dei due chiamò la centrale via radio dall'auto ed ebbe una risposta affermativa. Portai i bambini alla signora Payne, una vicina che voleva imparare il russo alla quale davo lezioni, e ci andai.
Buongiorno, signora Oswald. Si accomodi, prego. Andate, chiudete la porta.
Lo sa, non ricordo il suo nome. Forse ora che ci ripenso non si presentò neanche. Ricordo però benissimo che così, per istinto, capii subito che era un uomo che non era di Dallas. Veniva da altrove.
Che cosa le disse?
Mi chiese che cosa intendevo fare e io gli dissi che francamente non lo sapevo, che ero confusa. Lui esternò la sua partecipazione ai miei problemi e per prima cosa mi chiese se avevo intenzione di ritornare in Russia. In quel caso si sarebbe occupato lui di espletare le pratiche di rimpatrio, garantendomene il successo. Ma mi sembrò più convincente nella seconda proposta che mi fece, quella cioè di restare negli Stati Uniti. Poi, con un gesto lento e misurato, aprì il cassetto della scrivania alla quale stava seduto, estrasse un assegno che mi posò davanti. $60,000.
Per un primario aiuto per lei e per i suoi figli, signora Oswald.
Due settimane dopo venne a farmi visita Kenneth Porter. Ken era un amico di Lee. Erano stati insieme molti anni prima nei Marines.
L'uomo che qualche anno dopo divenne il suo secondo marito.
Sì, uno dei tantissimi errori della mia vita, ma in quel momento mi parve il male minore. Ken, a quel tempo, era sotto la protezione dei servizi segreti.
La CIA?
Sì, così credo.
Lei come lo sapeva?
Me lo confidò una volta. Eravamo già amanti, ma dopo quello che era successo stemmo un po' di tempo senza vederci. Quel giorno venne da me con una proposta che mi sembrò alquanto strana.
Quale?
Quella di aprire un ristorante, una caviar house con specialità russe, una sorta di Russian Tea Room come quella che c'è sulla 57esima strada a New York. Immagino la conosca.
Sì, certo.
E mi disse che aveva già trovato qualcuno disposto a finanziarlo in quell'impresa e che secondo lui era un modo per potermi garantire una sopravvivenza a un buon livello. Forse il mio unico futuro. Lui se ne faceva garante.
Questo dove?
A Dallas. Io gli dissi che nessuno sarebbe mai venuto a prendere neanche un solo bicchierino di vodka in un locale della vedova dell'uomo che tutti sapevano essere stato l'assassino del presidente Kennedy. Ma lui mi rispose che io non dovevo necessariamente apparire in prima persona. Il mio compito poteva essere limitato all'intestazione del locale in forma giuridica e quello di gestire l'importazione delle materie prime dalla Russia. La cosa non era così difficile. Proprio in quei giorni a Miami era stato deciso fra americani e russi un più libero scambio di prodotti. L'Unione Sovietica si impegnava all'importazione su larga scala della Pepsi Cola in tutte le sue repubbliche e gli Stati Uniti garantivano una paritaria importazione di vodka, caviale e altri generi. Non lo trova buffo? In un mondo atterrito dall'idea di un conflitto nucleare, 4, forse 6 distinti signori, elegantemente vestiti, se ne stavano beatamente seduti al sole della Florida a firmare accordi commerciali in rappresentanza proprio di quei paesi che da un momento all'altro potevano scatenare l'apocalisse.
Inesorabili regole del business.
La costante farsa nella quale siamo tutti perennemente avvolti e di cui ho imparato ormai a conoscerne tutte le infinite sfaccettature.
Quanti anni ha? A gennaio ne compio 43, Miss Oswald.
Chiamami Marina, diamoci del tu, va bene?
Ok.
Diventa tutto molto più semplice. Sei giovane. Lo sai, io a luglio dell'anno prossimo ne compirò 60.
Ne dimostri molto meno, dico davvero?
Sì, forse. Sai, ogni tanto anch'io mi guardo ancora nello specchio. Ma ho vissuto così tante cose che a volte oggi, soprattutto all'inizio di questo nuovo millennio, vedendo come e quanto è cambiato il mondo, mi sembra che, almeno in teoria, dovrei averne il doppio degli anni che ho. Judith, voglio che tu sia sincera. Trovi di scarsa rilevanza ciò che ti ho raccontato finora?
Al contrario, fra le righe di quello che mi hai detto si possono leggere molte cose.
E una donna intelligente come te, lo si vede a prima vista che lo sei. Non sfuggono certo i dettagli, anche quelli più apparentemente insignificanti. Ma forse vorresti sapere più cose. Posso iniziare il mio racconto dicendoti una cosa che ho già dichiarato non molto tempo fa in un'intervista televisiva. Purtroppo in quell'occasione molte cose che ho raccontato sono state manipolate, per cui il messaggio non è arrivato all'opinione pubblica chiaro come avrei voluto.
Quale messaggio?
Il mio ex marito, Lee Harvey Oswald, non ha ucciso, come tutto il mondo ha creduto e crede, il presidente Kennedy. È così, te lo posso assicurare.
Che ti succede, Marie? Sembra tu faccia fatica a colpire il bersaglio. Mi centro su 4 tiri. Ti sto osservando da un po'.
È che fa molto freddo, compagno colonnello. No, le mani, le dita, drizzite dal freddo. Faccio molta fatica a concentrarmi.
Non ci sei ancora abituato. Ma ti si abituerai. Impara dai tuoi amici cubani. Vedi? Loro vengono da un paese ancora più caldo del tuo e sembra siano in grado di sopportare questo clima prima di te.
Farò del mio meglio.
Mi aspetto buoni risultati da te. Loro fino a poco tempo fa non erano che dei campesinos. Tu invece hai ricevuto un regolare addestramento nel corpo dei Marines americani. Dovresti essere d'esempio, non inferiore a loro.
Lo diventerò, compagno.
Vieni. Un goccetto di questa vodka ti scalderà le vene.
Spasiva, compagno colonnello. Nazdarovie.
E magari un secondo bicchierino che te ne scalderà ancora di più.
Spasiva Moshoi, compagno colonnello.
Ti trovi bene qui a Minsk? O avresti preferito stare a Mosca?
Mi trovo benissimo qui.
Ah, e dimmi, Oswald, il lavoro che ti hanno trovato in fabbrica ti dà soddisfazione?
Oh, è per me un grande onore essere operaio, un lavoratore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Bene, lo dici con convinzione, almeno sembra. Questa sera nella palestra grande sulla Nezhanievskaya e a Prospect inizieranno ufficialmente i corsi di formazione e di addestramento che io stesso terrò per nuovi guerriglieri da inviare a Fidel Castro. So che sei un fervente ammiratore di quella grande anima rivoluzionaria. Sarebbe bene che tu venissi.
Ci sarò, compagno colonnello.
Cavaliere Cerny! Ora va a parlare il comandante Ilya Vasilievich.
Molti di voi hanno già fatto un corso di primo livello di lingua russa e forse sono già in grado di capire alcune parole. Per voi, che siete prevalentemente di lingua spagnola, non sarà facile, ma vi obbligherò a ricordare solo tre parole per il momento. Disciplina, usiliezza, smier. Disciplina, fatica e morte. Dovrete ripeterle a voi stessi fino a sentirvi nauseati, fino a che queste tre semplici parole siano dentro di voi, nella vostra carne e nel vostro spirito. La disciplina è la regola fondamentale che vi guiderà nella vostra formazione. Non ci sarà nessun risultato senza di essa. Nessuno di voi dovrà improvvisare, inventarsi cose che non siano state apprese in questo corso. Tutte le azioni che compierete dovranno essere dettate dal senso di disciplina che qui imparerete. L'addestramento al quale sarete sottoposti è fatica. Ogni risultato che si consegue è cosa dura. Ogni conquista è dura. Non si possono raggiungere obiettivi senza l'esasperante ricerca della perfezione. Smier. Morte. Se non osserverete le regole che vi imparerete, non sarete voi a vincere, ma sarà il vostro avversario che vi metterà a morte.
Il vostro avversario lo quando tirerà diretto alla muerte.
Nel vostro paese, a Cuba, è avvenuto un grande miracolo. Il vostro popolo, trascinato dalla rabbia, dall'ingiustizia e da un grande amore per l'equità, ha compiuto una grande rivoluzione. Questo vostro addestramento servirà a trasformarvi da appassionati della rivoluzione a soldati della rivoluzione. Soldati che non saranno mai sconfitti.
Soldati della rivoluzione. Soldati che nunca saranno vencidos.
Dovete!
Lo queréis!
Proprio quella sera che lei mi invitò ad uscire la prima volta insieme a lui.
Ma vi conoscevate già prima? Non lavoravate nella stessa fabbrica?
Sì, ma tu non puoi immaginare quanto fosse timido. Era un introverso per natura, se ne stava quasi sempre solo. Sapevamo tutti chi era e da dove veniva, ma non ebbe mai rapporti di amicizia con nessuno. Era cortese, questo sì. Molte ragazze alla fabbrica ne erano affascinate e anch'io in qualche modo lo ero.
Non avevate mai parlato prima?
Una sola volta. Alla fabbrica c'era un'uscita che portava un piccolo cortiletto interno nel quale ogni tanto, a turno, c'era consentito andare per fumare una sigaretta. Quando uscì, lui stava fumando in un angolo e io mi accorsi di non avere i fiammiferi con me. Spicca.
Spicca? Spicca? Ah, da. Fiammifero. Fiammifero. Niente, spicca. Zippo. Zippo.
Spasiba.
Zippo. Americanski. Americanski armi. Controvento. Vedi? Io lo muovo e non si spegne. Controvento. Bello, vero?
Ocinca si va da. Molto bello.
Da.
Aveva l'aria di un bambino felice con il suo giocattolo. Mi fece tenerezza. Non disse altro. La sua sigaretta era quasi finita. La spense, mi salutò con un sorriso e rientrò. Quella sera, invece, a quel raduno, quando lo vidi, mi sembrò un uomo diverso.
Forse perché infiammato da quel discorso di lotta armata per la rivoluzione cubana, per Fidel Castro, di cui era un devoto ammiratore.
Era in preda a un insolito entusiasmo che non avevo mai visto in lui.
Perché andasti a quel raduno? Un raduno per la formazione di guerriglieri da inviare a Cuba. C'erano anche altre donne?
Qualcuna, sì. Ci andai perché mio zio, che era anche il mio tutore da quando ero rimasta orfana, il colonnello Ilya Vasilievich, era a capo di quel programma e mi chiese di andarci.
Sapevi che lavorava per il KGB?
Allora no. Sapevo di lui che era un funzionario del Ministero degli Esteri. Lo intuì e lo venni a sapere solo dopo, più avanti.
Come avvenne il tuo incontro con Oswald?
Finito il discorso, lui venne a congratularsi con mio zio. Gli strinse la mano calorosamente e nell'euforia, come ti ho detto, la strinse molto calorosamente anche a me. Mio zio era contornato da molta gente. Restammo un attimo soli e lui, con mia grande sorpresa, mi chiese se potevamo uscire insieme. Io chiesi il permesso a mio zio, che me lo accordò. Fui stupita perché mi sembrò che la cosa in qualche modo gli facesse piacere.
Mio zio Elia stava parlando con un alto funzionario venuto da Mosca. Non lo conoscevo personalmente, ma sapevo chi era perché spesso chiamava a casa. Qualche volta era capitato a me di rispondere al telefono e avevo imparato a riconoscere la sua voce, che aveva un timbro particolare. Era il dottor Irnik. Mentre stavo andando via, sentii che disse a mio zio:
«Et Americanians?»
«Da, li Harvey Oswald.»
Camminammo un po', senza parlare. A un certo punto, come rapito da un pensiero improvviso, lì cercò di spiegarmi una cosa che io capii solo in parte. Mi disse in buona sostanza che era stupito di come mio zio, di tutte le persone che aveva conosciuto, a Mosca prima, in Bielorussia poi, fosse l'unico che parlava la sua lingua senza il minimo accento russo. A un certo punto, non eravamo lontani dalla piazza del Soviet, sentimmo della musica che proveniva da qualche parte. Io sapevo che non lontano c'era un combinat, una sala di dopolavoro dove si poteva ascoltare musica. Come in una tacita intesa, decidemmo di entrare.
Lo sai, se qui suonassero una musica un po' più moderna, ti inviterei a ballare. Conosci i balli occidentali?
Niepanimal, non ti capisco. Piano, parla più piano. Capisco male tua lingua, poco, anche se studiata.
Da, da, ballare, dance. Vamos a bailar? Eh? ma non questa roba, è triste. Beh, nell'attesa che questi testoni entrino nel XX secolo, beviamoci sopra. Ancora una vodka?
Ciucciut.
Oh, no, non ciucciut. Tanto. Ecco. Ah. Oh. Starovia. E poi Kuritz.
Oh, fumare.
Fumiamo. Karasho?
Karasho. Oh. Zippo!
Zippo, con due P. Mm. Ti piace?
Da!
Lo vuoi?
Oh!
Ecco, è tuo.
Moglie?
Sì, da!
Oh, grazie!
Te lo regalo.
Grazie.
Avevo ricevuto così pochi regali in vita mia. E avevo di fronte a me un uomo totalmente diverso. Allegro, spensierato. Certo, sembrava molto arrabbiato perché quella musica non gli piaceva e non poteva ballare con me. E gli dava molto fastidio se qualcun altro si avvicinava al tavolo dove eravamo seduti e mi invitava a ballare. Io cercavo di fargli capire che non potevamo ascoltare musica straniera, la musica che piaceva a lui, perché da noi era proibita. Quando all'improvviso una canzone italiana. Sai, l'Italia in quegli anni era per metà comunista e allora, ogni tanto, a qualche canzone di successo era consentito di arrivare da noi in Russia. Anche alla radio talvolta. E ironia della sorte, il titolo di quella canzone era il mio nome. Lui balzò in piedi, mi prese per mano, mi trascinò nel mezzo della pista e ballammo. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Marina, 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 ti voglio più mia bella amore, non mi lasciare. Tutti gli altri si trassero in disparte e ci guardavano e alla fine ci applaudirono.
Ti innamorasti?
Non lo so, avevo 19 anni. Sono successe così tante cose e la maggior parte dei miei ricordi sono cose brutte, purtroppo.
Andasti quasi subito a convivere con lui?
Una settimana dopo. La casa dove abitavo era sovraffollata. Non c'era il minimo spazio dove una ragazza potesse disporre della propria intimità. Vi regnava una promiscuità insopportabile. Aveva una casa piccola che il governo gli aveva assegnato, ma almeno eravamo solo noi due. Ricordo che i primi tempi...
I primi tempi?
I primi tempi lui non faceva altro che parlarmi male dell'America. Ne parlava male per via del capitalismo, delle multinazionali che secondo lui finanziavano i golpe nell'America Latina, dei neri che non avevano diritti civili, di come dal governo e anche dalla popolazione fossero a loro preferiti i rifugiati anticastristi dopo la rivoluzione e tutte queste cose. Dal modo in cui ne parlava si capiva che aveva una rabbia enorme dentro di sé, che ne era frustrato. Una volta gli chiesi quali fossero i suoi sogni, le sue aspirazioni. Non mi diede mai risposte concrete, spesso vaneggiava. Talvolta diceva che lui non faceva altro che seguire le onde del suo destino. I miei sogni erano molto più semplici, meno contorti. Ciò che desideravo erano cose normali, cose che a lui sembravano sfuggire completamente.
Quali cose?
Beh, per esempio che in quell'America che lui disprezzava tanto, da quel poco che sapevo, vi vedevo una libertà che in Russia non c'era. Vi vedevo la possibilità di comprare dei vestiti decenti, di avere una casa più grande e di poter girare liberamente da una città all'altra senza ogni volta andare all'OVIR, l'ufficio di immigrazione interna, a chiedere speciali permessi. Di potersi fermare a parlare per la strada con chiunque e di qualunque argomento, senza che l'indomani si presentasse alla porta qualcuno mandato dal KGB a chiedere perché ti eri fermata a parlare con Tizio, con Caio, che magari tu non lo sapevi, era qualcuno tenuto sotto controllo, e per questo essere ammonita o addirittura minacciata.
Quando gli parlavi di questo, lui come reagiva?
A volte sembrava non mi ascoltasse neanche, perché tutto quello che sapeva rispondermi era di come lui era stato bravo quando, appena arrivato in Russia, deciso a restarvi, gli avevano negato il visto. Lui, con un tentativo di suicidio, vero o falso, non me l'ha mai confidato, riuscì a ottenere l'asilo politico e un posto di lavoro, oltre che una certa considerazione e rispetto anche negli alti ranghi del partito per le sue ideologie comuniste.
Avevi la sensazione che fosse tenuto sotto controllo?
Non ho mai avuto dubbi su questo. Lui stesso lo dichiarava e spesso ripeteva che la sua venuta in Russia era il suo necessario percorso, la necessaria iniziazione per le grandi imprese a cui sapeva di essere chiamato. A quel tempo non capivo cosa volesse dire.
Relazionavi tuo zio Ilia sulle cose che lui ti diceva?
Sì. E fu allora che capì che mio zio era un uomo dei nostri servizi segreti e io in qualche modo ero un suo strumento. Sai, a quei tempi in Russia non si diventava spia per merito o perché avessi seguito degli speciali corsi. Si diventava vivendo, semplicemente vivendo.
Già, capisco. Lui, tuo zio, che ti diceva?
Il più delle volte minimizzava. Una volta gli confidai che avevo paura che lì avesse dei problemi psicologici, problemi di natura nervosa. Lui mi disse che non dovevo preoccuparmi. Il lavoro, gli allenamenti massacranti in palestra cui era sottoposto per diventare un guerrigliero. Mi rassicurò comunque dicendomi che era in buone mani. Fui sorpresa. E ancora di più fui sorpresa quando mi disse che avremmo dovuto fare un viaggio a Mosca, dove lì doveva incontrare una persona che avrebbe avuto cura di lui. Aveva già pensato a tutto. Aveva richiesto i permessi di trasferimento temporaneo, fatti i biglietti del treno e riservata per due notti una camera all'hotel Metropole, il migliore della città. Io non c'ero mai andata a Mosca.
John Fitzgerald Kennedy, La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti della terza puntata: John Fitzgerald Kennedy, Paolo Sesana, Mary Pinchot Meyer, Alessandra Raichi, Theodor Sorensen, Claudio Moneta, Judith Meyer, Stefania Patruno, J. Edgar Hoover, Diego Gaffuri, Ronald Crawford, Luca Sandri, George Carlyle, Matteo Carassini, Marina Oswald, Yasmin Laurenti, l'impiegata del rent-a-car, Margherita Saltamacchia, Lee Harvey Oswald, Davide Garbolino, il colonnello Ilia Vasilievich, Diego Gaffuri, il dottor Irnik, Massimo Loreto, donna del Consomol, Yasmin Mattei. Presa del suono, editing e sound designer, Thomas Chiesa. Regia di Cesare Ferrario. Produzione Francesca Giorzi.